Ciao a tutti, questo è il ballo di Malabarba e siamo in compagnia di Emanuele Ricucci.
Buonasera a tutti.
Se mi sento.
Allora, la prima volta che tra l'altro sentiamo la tua voce, almeno io ho letto tutti e tre i libri che sono usciti per il giornale. E martedì hai presentato il libro al Circolo Futurista, l'ultimo pamphlet, Torniamo Uomini. Che ne dici del circolo? L'hai visitato un attimo?
Sì, ed è un'assoluta meraviglia in un momento in cui la militanza tende a morire, non esiste più. E la militanza intendo la continuità di un'idea nel territorio, quindi la vicinanza fisica di chi si impegna ancora per un'idea verso le persone. E quindi possiamo fare tutti i libri che vogliamo, scrivere tutti gli articoli che vogliamo, però se a un certo punto sul territorio non c'è rappresentanza e continuità e prossimità, non esiste, non, un'idea non può palesarsi fisicamente, rimane una chiacchierata.
Non può veicolarsi nella
maniera. Non può veicolarsi, esatto. Quindi è un posto assolutamente bello, organizzato, concreto, grande soprattutto, quindi non è una solita, mi ricordo anche tante volte come esperienza personale, di sezioni molto piccole, buie, umidissime, ecco, sì. Quindi è un posto meraviglioso che ti dà l'idea all'interno di Roma di un avamposto.
Allora, torniamo uomini. Già il nome uomini farebbe impallidire una femminista qualunque, perché giustamente loro dicono: ma perché uomini? Perché non donne? Cioè, perché la scelta di uomini?
La scelta di uomini, allora, ovviamente diciamo, il disclaimer va subito a posto, nel senso che non si parla ovviamente solo di uomini.
Di genere, non è né femminile né maschile.
Esatto, che è una critica poi che mi è stata mossa, perché effettivamente, torniamo, uomini di primissimo impatto... sembra richiamare sul mondo maschile, soprattutto sì. In virtù di una sorta di perdita, più una sorta di una perdita effettiva della virilità del maschio moderno, odierno, e anche di un cambiamento, no? Di una metamorfosi della femminilità. Quindi alla luce di quello è sembrato che parlassi di uomini. Ovviamente uomo dà un senso più ampio, che comprende anche la donna, una bestemmia totale per questo periodo dire questo, e donna che comprende anche l'uomo, di integrità. Quindi torniamo uomini in quanto integri con noi stessi e con i nostri valori. Non c'è nulla di sessista, se vogliamo utilizzare il parlone magico del 2017, ecco, insomma. Quindi questo è un senso di integrità, completezza, totalità.
Sì. Ma senti, se il coraggio di essere ultra italiani terminava con un appello alla gioventù italiana, torniamo uomini invece sembra essere un appello completo, cioè dalla prima all'ultima parola. Ma chi sarebbe questo uomo surgelato, uomo moltitudine, uomo massa? Ne ho utilizzato un po' di, credo, sinonimi insomma tra loro.
Sì, più o meno sono sinonimi. E fondamentalmente è l'uomo di oggi, l'occidentale di oggi, che è l'uomo occidentale è stato il traino del mondo con le sue capacità virtuose, geniali, artistiche, culturali. Quindi diciamo è un po' rivolto all'uomo, all'individuo, alla persona, che è forse la parola più bella, persona, non si usa più, alla persona comune. Quindi non c'è una vera e propria ricerca di una figura specifica all'interno della società, è la persona comune. L'uomo surgelato è l'elettore, ma è il lavoratore, che è l'impiegato delle poste di Monza, piuttosto che l'architetto, il professionista. Quindi non c'è un classismo, è tutta una linearità. Questo lavoro cercava di andare a scavare nella piccola nicchia di un'intimità sociale che non c'è più, perché tutto deve essere assolutamente messo in piazza con i social, relativizzato, sottoposto a processo, io direi a pubblico ludibrio. Quindi questo uomo che non vive più questa sua intimità con se stesso e difficilmente la vive in società, è lui. E lui chi è? La persona. La donna, l'uomo, non c'è un'età, diciamo è l'individuo in quanto
tale.
Sembra
un po' l'uomo descritto anche da Fight Club quando dice tu
totalmente
non sei sì. La tua lavatrice, adesso non mi ricordo
sì,
bene
sì,
il...
Sì. La scena non la ricordo manco io, però sì. Ho capito, il sì. Film è meraviglioso.
Sì.
Sì, è esattamente quello, cioè nel senso del... E quindi va in quella direzione, io l'ho declinato in più forme, molto provocatorie, o quantomeno provocatorie, cioè l'uomo surgelato, l'uomo diventa quindi... deve essere scongelato ad uso e consumo del sistema. L'uomo moltitudine, non tanto massa, guarda, questo lo, per due motivi, parentesi sì. Per chi ci ascolta, cioè massa non l'ho utilizzato o l'ho utilizzato in maniera diversa o per uno sforzo narrativo di scrivere qualcosa anche di diverso, lo ammetto, ed è normale, non lo dice nessuno per chi fa questo mestiere, però è così. Moltitudine mi dava più un senso di grandezza, massa di cosa più grande appiccicata che effettivamente così, ma moltitudine mi dà veramente un senso di espansione totale. Moltitudine, surgelato, in attesa, adesso non ricordo, ma tanti aggettivi utilizzato, tutti voluti e caricati.
Inanimato,
esattamente. Ce n'erano tantissimi altri. Sterilizzato. Sterilizzato forse è quello che rende di più.
Beh, sì.
Dici Madonna Santa, Ricucci, sterilizzato, come i gatti, sì assolutamente, un gatto sterilizzato che rimane sul divano a guardare lo sbarco su Plutone con il culo in streaming, però poi non sa fattivamente come affrontare la base della propria esistenza, allora che cazzo da uomo sei? Cioè?
Ma infatti tu poni come obiettivo di questo pamphlet appunto non un guerriero per ogni abitante ma un uomo per ogni corpo, quindi insomma non c'è spazio a nessun eroismo in tutto ciò. Cioè siamo ancora prima, siamo proprio a tornare uomini, appunto.
Sì, perché l'eroismo ha già un'accettazione consapevole di se stesso, secondo me. Mentre qui si tratta proprio di capire un attimino che stiamo trasformando l'individuo, la persona, il banchiere, l'impiegato, il postino, il super dottore.
Infatti tu dici nel tuo libro appunto che un uomo più meschino può essere benissimo quello che regge, non so, le redini di una multinazionale, non è per forza, insomma, il trave, come si dice, l'impiegato sfruttato.
No, esatto,
basta, o la casalinga di Voghera.
Bravissimo, cioè basta anche con questa retorica del ciufolo anni 70. È il 2017 e ci sono pochi uomini del presente, punto. Cioè qui non si tratta più di parlare tanto ecco, del discorso classista di dividere la società in classi, che palle, sono cose vecchie. Oggi c'è un'unica grande classe e un'unica grande elite. Anzi, un'unica immensa classe, se vogliamo, ed un'unica piccola elite. Ecco, allora si può ragionare dentro quei termini. E nella grandissima vastità non c'è l'uomo che riesce a incarnare di sé una sorta di eroismo. Non c'è l'uomo che riesce a incarnare di sé una sorta di eroismo. Come dicevi te, bisogna tornare ancora prima. E quindi è una ricerca della propria umanità. Non è restiamo umani, è torniamo uomini. È un'altra cosa, torniamo.
Certo.
È un senso di ritorno. È la strada del ritorno che bisogna ripercorrere.
Allora, tu dici che si dovrebbe partire dall'interno, dal mondo dello spirito, il cui mondo deve necessariamente far parte di una società sana insieme al mondo della materia. Ma in questa epoca così, io dico adesso secolarizzata per far capire il termine, quello che voglio dire, insomma, non credi che parlare di spirito possa essere, per una persona che ovviamente non è vicina alle nostre istanze, forse legge quello che scrivi ma non capisce bene cosa tu intendi?
Allora guarda, ti dico, parentesi tecnica,
sì.
Torniamo uomini è stato un gettito, bisognava ragionare anche in questa direzione su alcuni punti chiave, cioè realtà, contatto con la realtà, 2017, uomini del presente e nostalgia del presente, che è un senso che io devo al mio maestro Marcello Veneziani, cioè il brutto dramma di questi ragazzi, di questi giovani, di vivere questo tempo e non sentirlo mai proprio. Quindi, in senso lato, è stato un gettito che prenderà forma il prossimo anno, ci sto lavorando, per Bietti Edizioni, lo dico, tanto insomma.
Gennaio?
Quello è un altro, okay. In autunno. E sarà invece un viaggio più specifico, qui è stata una sorta di grande provocazione dell'io di ognuno, che attraversa tanti campi, dalla felicità alla cultura, al senso culturale, alla massa, ripeto, tantissime cose, allo spirito. Lì avrò modo di trattare in maniera molto più ampia dei casi, dei punti che per situazioni tecniche non ho potuto fare. Tradotto comunque nell'altro senso, no, a un certo punto bisogna imporre un certo discorso.
No, perché sai qual è il problema? Ovviamente non sono io il... Però ti riporto quello che magari potrebbe dirmi una persona X, no?
Sì.
Vabbè, allora o ti prende perché, ne so, la Vanna Marchi che lancia il sale dietro le spalle, capito? Okay. Oppure sì. Ti prende come, che ne so, il fanatismo islamista dell'ISIS,
capito? Sì, perché sento
capito?
Lo spirito. Allora, il discorso è questo. Io nelle pagine ho provato a accennare, chiaramente, lo ricordo ovviamente, due passaggi. Mi pare nel terzo capitolo, adesso non ricordo, ma comunque si parlava dello spirito come cristianità, che ovviamente quantomeno l'idea più rappresentativa di vicinanza ad una fede, mettiamola così per tutti, nel nostro mondo, e di mito anche. Per cui ho fatto un po' una sorta di... ho creato un piccolo bivio, partendo molto provocatoriamente in quel capitolo a parlare di spirito in questo senso, cioè gli uomini credono in Dio solo quando l'aereo sta cadendo, fondamentalmente. Uh-huh. Era una provocazione. Ovviamente meriterebbe più spazio. Spirito non si intende né l'induismo più scellerato, lo yoga a Milano, poi usciamo tutti dolce e sushi, piuttosto che altre cose del genere, perché ovviamente non è questo. Tu dici bene, perché è una possibile critica. Io ho cercato di spiegare che... c'è un'assenza di spirito nell'individuo surgelato, moltitudine e così via, che è un po' il senso di oggi, che io ho riassunto nell'uomo replicante, non l'uomo sovrano, perché c'è questa pretesa assurda di far tornare sovrani chiunque. Tanto all'epoca i diritti, che alleva i difetti e li trasforma in diritti. E questo è un grave problema, gravissimo problema. Allora, all'interno di quest'uomo replicante, lo spirito inizia a essere vagante, fa anche rima. Quindi, molto semplicemente, o si stacca totalmente dalle cose superiori, dalle cose divine, che siano per materia cristiana, cattolica, non lo so, religiosa, questione di fede, oppure... manca anche nell'apparato del mito, che è paganissimo mito, normalissimo mito, narrazione della nostra epoca, di ogni epoca, anzi della nostra nascita, del nostro occidente. Ecco, quindi questo intendevo per spirito. Poi sì, è normale, il lettore si deve scontrare, il lettore si deve scornare sulle pagine, se no non è guerra.
Anche perché comunque con il giornale stanno facendo un buon lavoro, perché non so, da una parte trovi, prima si parla di veganesimo, poi si parla della grande bolla, sì, sì, della ristorazione, gli chef, poi arrivi tu con il tuo libro, quindi è abbastanza variegato come
percorso.
Sì, sì, sì.
Ma Fuori dal Coro è un'ottima iniziativa per questo, perché fosse stata un'iniziativa editoriale meramente dedicata a fare dei libri che approfondiscono la realtà, boh, va bene. No, qui hanno cercato, e stanno riuscendo, secondo me, nel fare il grande affresco della realtà odierna. Chi ha paura delle malattie, chi ha paura dell'ipocondria, come hai detto te, ci sono tantissimi settori. Si parla di spiritualità, di religiosità, del Papa, si parla di uomini, si parla di tutto, di satira, non vorrei fare,
sì,
insomma, continua pubblicità.
No, facciamo pubblicità.
Però diciamo, si parla di tante cose, ed è giusto così, cioè ci vuole un momento orientativo per questo uomo surgelato che sta lì parcheggiato come una sedia di plastica, ci vuole, è necessario. Poi facciamo tutte le chiacchierate che vogliamo, parliamo di sovranità, parliamo di non si vota da 4 anni, parliamo di Donbass, che ti viene in mente? Parliamo di tutto. Ma se inizia a tremare la base dell'uomo, e quando inizi a vedere anche cose, per esempio, dell'ottimo Scianca, che è un collega, che è un caro amico, che io ho citato peraltro in Torniamo, sì, sì, Uomini, perché ne condivido alcuni passaggi, alcune tesi, quando inizi a vedere che lo smontaggio è anche a livello biologico, non solo identitario, non solo religioso, ma anche a livello biologico, beh, a un certo punto, ragazzi, un freno va messo. Se no, semplicemente va morendo l'umanità, ci metterà quello che ci metterà, 200 anni, 300, ma quella è la direzione. Vedi che non è complottismo, non è neanche massimo sistema, è un accenno a qualcosa di più grande rispetto a noi. Questo è.
Senti, tu nel tuo libro parli anche di simboli. Io non so, potrei citare Guénon, altri maestri in questo ambito. Che cos'è il simbolo? Anche perché ti riporto un'altra critica che ogni tanto sento, che molte volte i simboli hanno scatenato, non so, guerre, morte, distruzioni. Penso allo svastica, questa è una cosa che una volta ho sentito, non mi ricordo neanche dove, però mi è venuto in mente di farti questa domanda, insomma.
Il simbolo va preso per come va preso, nel senso che anzitutto bisogna constatare quale simbologia viene data in pasto oggi alle persone, e che significato ha e che senso ha. Non esiste, ci sono simboli sempiterni, la croce di Cristo, ci sono, non lo so, simboli a mezz'aria, tipo una fiamma tricolore, una falce e martello, a mezz'aria tra la sparizione e ancora un'ispirazione che riescono a dare a qualcuno. Ci sono simboli sportivi, sono simboli di ogni tipologia. Il simbolo al momento può essere anche reinterpretato come qualcosa che ti ammanta di un riferimento e che è visibile in questa enorme nebbia che c'è intorno. Perché io sfido chiunque, ma non serve essere intellettuali, sfido chiunque a dire va bene la tua vita, sì, la mia vita va benissimo perché lavoro, porto dei soldi a casa, ho la figlia che è nata l'altro ieri, riesco a pagarmi il mutuo e forse anche a risparmiare un po' qualcosa. Boh, sei un replicante. E cosa fai di altro? No, non ho hobby, fondamentalmente non me li posso permettere, non ho passioni, non me le posso permettere, non ho visioni, non me le posso permettere, politica, bacca politica, pezzi di merda, imbecilli, ecco, è il replicante. Per il replicante, per uscire da questo loop, un simbolo, e chi sarà capace, domanda da proseguire anche nel nuovo lavoro, che mi faccio anche da solo, chi sarà capace di elaborare un simbolo nuovo, soprattutto, io penso di sì, per dare un riferimento concreto agli uomini replicanti, all'uomo replicante.
In epoca moderna potrebbe essere, non so, la mela della Apple, un simbolo?
Sì, esatto, però tornando a questo...
M di McDonald's.
Bravissima, però tornando a questo, l'emblema del marketing, poi il logo del marketing, ecco, è diventato il... ha sostituito il simbolo, sì, la croce di Cristo, qualsiasi simbolo politico.
Sì, sì.
Perché poi il simbolo politico non è soltanto, non è più quello che trovi sulla scheda.
Tu invece del simbolo dentro al simbolo dentro al simbolo, che magari potrebbe essere il simbolo di Fratelli d'Italia.
Ah, ok.
Cosa ne pensi?
No, lì io...
Che non è un simbolo al cubo, cioè è un simbolo alla meno tre invece, capito?
A parte che sembra un bersaglio, ragazzi, Fratelli d'Italia non se la prendano, però io ho molta simpatia per loro e anche vicinanza ideale in qualche modo, però quella è una chiara, ecco, quello è un utilizzo erroneo del simbolo, è una, la cultura diventa a quel punto un esercizio di stile, una dimostrazione di forza, qualcosa da rispolverare da un cassetto e ributtare là. Quindi con la loro idea, con tre simboli nel simbolo, io riprendo tutti, il vecchio camerata, il vecchissimo camerata, il camerata che è morto pure al cimitero e qui tornando indietro, e prendo i camerati del futuro. No, è un'operazione di marketing politico, fa sorridere, non ha senso. Voi avete una tartaruga, è una cosa che esula totalmente dalla simbologia, dalla comunicazione politica, perché ha il suo significato, ha compattezza, al centro, la comunità, la chiusura intorno, il guscio, lo scudo, l'andare avanti lentamente, ma andare, continuare a perseverare. Ci sono dei simboli che funzionano, questo è moderno, il vostro. Fratelli d'Italia ha fatto un'operazione, secondo me, politica, di marketing politico.
Certo.
Fa sorridere, tanto per essere bello.
Senti, tu in un capitolo che è dedicato alle masse dici... non dobbiamo scindere la massa ma impiegarla con successo.
Sì.
Dici inoltre che dobbiamo evitare di confondere aggregazioni spontanee e rabbiose con una visione esatta. Vabbè, insomma, secondo me in questo capitolo tu fai molto riferimento al Movimento 5 Stelle. Cioè la massa va bene, ma non deve essere rabbiosa, deve essere comunque guidata da un intellettuale. Per me il riferimento era quello.
Guarda, il discorso l'hai detto te prima, quando hai detto che non ci deve essere un guerriero per ogni abitante, ma un uomo per ogni corpo, è quello il senso. Cioè portare alla, io lo scrivo anche, portare la massa al potere, mi ricordo bene, tra parentesi, ma per carità, cioè nel senso che non ha una funzionalità. Quindi se la vediamo alla luce del 5 Stelle non ha senso e non funziona. Ortega y Gasset, grandissimo filosofo spagnolo, che per me è stato un grandissimo riferimento di studi e oltretutto forse il più grande esploratore delle masse, delle dinamiche delle masse, diceva proprio questo: un tempo c'erano delle elite da non prendere, elite da non prendere come lobby in senso negativo, delle elite, sì, cazzarola, cioè comunque delle persone che hanno dei meriti per diventare elite anche in un certo senso e delle capacità e un talento, sono delle elite. L'elite che guidavano azioni di carattere lussuoso, l'arte, il far politica, il governare. E le masse che avevano coscienza di essere massa, cioè io sono un cittadino che devo cercare di fare della mia vita, non dico un'opera d'arte, come diceva qualcuno che conosciamo, ma quantomeno di fare un'esistenza dignitosa, che non sia né troppo replicante, ma che sia attiva, accettabile, felice, serena e anche in frizione certe volte, perché è normale. Da quando le masse hanno preso il posto delle elite, perdono la coscienza di essere massa e succede un disastro. Ed eccolo qui. Quindi io non dico che il cittadino, tradotto, la persona debba essere pronto a governare domani, ma nemmeno che debba essere il coglione che replica cose, cioè le prende in loop, le assume, le manda in loop. Lavoro, mangio, crepo, prego, ma prego neanche, dormo, sono asservito a un certo sistema tecnologico di compravendita e quant'altro, amen. Nel mezzo sta la virtù, dicevano i nostri padri, e quello è vero. Ora bisogna esplorare questo mezzo, cosa c'è, come ci si arriva, perché, e questo è il ruolo della filosofia, è il ruolo che spero e credo di poter portare avanti, anche con il lavoro successivo.
Ma sempre nell'ambito degli intellettuali, tu riporti un riferimento che sa molto di Gramsci, quindi non so, la sintonia tra popolo e intellettuali. Che ne pensi il filosofo che si autodefinisce gramsciano, Diego Fusaro, per esempio, cioè lui ha fatto, guarda, ha riportato forse la stessa tua frase identica in un durante, non so, forse Omnibus o qualcosa.
Ma quando l'ha
genere.
Fatto prima o dopo l'uscita del libro? No, dai, scherzo. Scherzo, però, ma cosa ne penso? È un ragazzo virtuoso, se impiegasse il suo tempo nel non generare supercazzole tipo meme, ma cercasse di ricordarsi che la semplicità regge il tutto. E questo è quello che dicevo prima, cioè la cultura non deve essere un esercizio di stile, né una dimostrazione di forza. Dal paesino in cui c'è l'amministrazione che fa cose X a lui. E oggi come oggi serve filtrare messaggi e significati, altrimenti non ha senso. È bravo, bravissimo, molto più bravo di tre quarti di noi, voglio dire, non c'è problema. Ma poi a un certo punto è l'utilità dell'arte, è l'utilità del messaggio culturale, è l'utilità dell'uomo che va in battaglia, se no non c'è senso. Ecco, quindi se Diego Fusaro, che è un, io insomma in gamba lo apprezzo molto in tante sue uscite, in altre veramente no, perché sono un mix di entusiasmo vintage con un'ottima preparazione filosofica universitaria, misto accademica, e quindi succede poi una sorta di patatrac linguistico. Sì. Ma non lo capiscono, non lo seguono. Molti lo seguono perché vanno su Google, cercano il nome che ha detto, cercano la teoria che ha esposto e poi gli commentano su Facebook. Maledetti social network, ma sono i tempi di questa vita. Altri lo seguono perché veramente capiscono quello che dice, e altri lo seguono tipo me, perché non posso dire a un collega che non sono un filosofo, lui lo è. Possiamo essere due pensatori, sì, volentieri, ma alla fine della giostra lui non...
Sì, però la differenza, cioè, bene o male la stessa età.
Lui è dell'83, sono dell'87, ma...
Ok, comunque parliamo di poca differenza.
Sì.
Cioè, però tu comunque, non so se ti ritieni un intellettuale, se senti questa parola e metti mano alla fondina, non è quello il problema. Ovviamente, però, qui abbiamo dei libri che persone possono accettare o meno, però sì. Sei comunque un uomo, diciamo, di cultura. Adesso, questi 4 anni di differenza, però c'è una differenza tra io che parlo con te e io che vedo Diego Fusaro in televisione e dico...
Possibile. Madonna, sì, sì, certo.
Cioè,
che
questo modo di parlare così desueto, poi porta comunque a sembrare anche ridicolo.
Sì.
Cioè, non lo so.
Ma infatti, quello è il discorso, ripeto, perché specialmente in una certa area del mondo, cioè la nostra, la varia area che non è la non sinistra, il non progressismo, detto, guarda, in mezzo di una banalità velocissima, il non progressismo. C'è molto questo vizio, una sorta di, io la chiamerò destra per convenzione, feudale, arroccafortata negli orti politici, tra tradimenti e odi, tra screzi e se ti potessi ammazzare ti ammazzerò, se viene eletto ti boicotterò e così via, che è quello che fa male. Ecco, Torniamo Uomini è indirizzato soprattutto a questo tipo di persone, i mostri, che non c'entrano niente con i massimi sistemi, non è vita spicciola reale, e come se lo è. E c'è questa voglia così cazzeggiante di supercazzola e di accademismo che non serve a un cazzo, non serve a nessuno. La qualità delle teorie e delle idee non c'è problema, la sviluppiamo, la distruggiamo, e meno male, quantomeno è il fervore antinichilista del nostro mondo, scusa, mondo, nostro modo di essere generazione. Ma cazzarola, la bontà di una teoria è una cosa. La necessità di ritornare all'Accademia e di dire quanti peli del sedere aveva Spengler quando aveva 18 anni, quella mattina del 7 aprile 1800, non mi ricordo manco quando, e farci convegni, libri, pubblicazioni, a chi serve, a cosa serve? A nessuno. E Fusaro a cosa serve? Che serve Fusaro? Dimmi, ti faccio una domanda a te.
Per banalizzare quello che dice, perché forse qualcosa di giusto dice anche.
Sì.
Però proprio la modalità, la prosopopea.
Sì, e poi soprattutto, ecco, per chiudere.
L'intervista alla Zanzara lo prendono come se fosse uno di quei troll che chiamano per farsi due risate. È la stessa proprio identica cosa.
Sì, anche perché voglio dire, oggi appunto le persone, io non mi sento di dare questi nomi, le persone sono persone, individui, chiunque di noi ha bisogno di qualcosa di caldo, di riconoscibile, di quasi, non dico immediatamente riconoscibile, perché il processo culturale non è immediatamente, è riconoscibile, ma immediatamente si può fare fatica parlando di alcune idee, nomi, cognomi, situazioni, di storia, però ha bisogno le persone, tutti noi, anch'io, chiunque, abbiamo bisogno di una riconoscibilità. Se noi iniziamo a fare appunto i pipponi sofistici, massimo filosofici, in quella maniera lì, dici anche cose giuste, però ripeto, non la cultura diventa un esercizio di stile. Vuoi sentirti dire che sei bravo? E cavolo, allora stai in università, sei un docente, scrivi su giornali, vai in radio, vai anche in televisione, te la tiri anche un po', voglio dire, per essere proprio insomma, chiari, basta. E cosa vogliamo fare? Vogliamo diventare ministro del, non lo so, di qualche cosa di particolare?
Senti, ma invece il tuo... com'è il lavoro, non so, per esempio al giornale? Tu comunque prima mi hai parlato di una tua militanza anche da molto giovane.
Sì,
magari non sono tutti quanti come te quelli che stanno in redazione. So, abbiamo incontrato Porro a Casa Pound, lui sì è di destra, ma è quella da destra liberista, liberale, anticomunista, ma sicuramente anche antifascista. Com'è per te rapportarti con personaggi non solo come Porro, insomma, nulla contro Porro, anzi.
No, anzi, assolutamente.
Però sono comunque diversi da te.
Sì, c'è, vabbè, quella è una diversità più personale, diciamo. Il giornale è una grande casa che dà spazio a tante voci. Ci sono io e altri che viviamo da sempre per natura il mondo diciamo, più conservatore, sono molti, è anche normale, che vivono di più il mondo moderato, liberale e quant'altro. Non che io non sia moderato, nel senso, moderato poi che cosa vuol dire? Questo è un altro fantastico contenitore di oggi, no? Tanto per fare marketing politico, non me ne abbiano, non al giornale, chiunque, ma è così. Moderato che caspita significa nulla, in buona sostanza, che non vai a tirare spranghe alla gente, ma non è vero, non è quello, cioè non ha senso. Avrebbe dei significati se vogliamo vedere, ma non è quello. Io al giornale mi trovo benissimo, rapportarsi con loro è sempre un arricchimento, perché a livello di processi, di velocità mentale, di processi mentali, ti possono sempre insegnare qualcosa. È normale che la libertà per chi fa questo lavoro oggi è fondamentale, in senso positivo e negativo. Negativo che non sia eccessiva, ma tanto non da noi, questo perché non succede. Cioè noi in questa parte del mondo giornalistico tante cose non ci possiamo permettere di scriverle o di dirle, aggettivi, virgole messe in un punto, si rischia di essere etichettato. La sindrome della commessa viene etichettato facilmente. Fascista, razzista, astronauta pazzo, imbecille, idiota, se ti va bene populista, senza senso, totalmente, perché uno sta esprimendo il suo pensiero. Dall'altra parte la libertà è una cosa positiva, perché riesci veramente a dire quello che vuoi dire in un momento come questo, in cui c'è un bavaglio non solo sopra la bocca ma anche dentro, cioè una pallina in bocca e un bavaglio sopra, quindi se ti togli il bavaglio poi devi toglierti anche la pallina, non è facile come cosa. Rapportarsi con loro è meraviglioso. Ci sono poi, il bello del giornale, tante anime dentro, da Magdi Allam, che veramente è unico nel suo genere in senso assolutamente positivo, che segue una battaglia con una strada e una visione, ad Alessandro Gnocchi, che è il caporedattore cultura, il mio capo tra virgolette, diciamo, che è un cattolico dedito al mondo conservatore. C'è Nicola Porro, che è una persona sinceramente di destra ma verso il mondo liberale. Ci sono tante identità e tante entità sul punto di vista del spirituale, religioso, culturale, politico. Il giornale è un'ottima casa, assolutamente.
Sì, no, infatti. E invece guarda, passiamo all'attualità, basta con i tuoi libri.
Vai.
invece dobbiamo tornare a un tuo libro, ecco perché.
Quale?
Ecco,
sì.
Perché ho progettato questa domanda. La domanda è,
sì,
è il coraggio di essere ultra italiani, c'è una parte dedicata agli sportivi.
Sì.
Mi sembra che lunedì l'Italia è stata squalificata.
Sì, non si è qualificata
esattamente. Cosa ne pensi? Cioè, una nazionale dovrebbe essere lo specchio sportivo degli ultra italiani, teoricamente?
Guarda, assolutamente, però diciamo l'ultra italiano è quello che riesce ancora ad incarnare un senso d'Italia continuo tra lo ieri, l'oggi e quello che sarà il domani, che lui stesso costruisce. non è l'italiano geografico, non è l'italiano etichettabile, non è l'italiano che si vergogna di Berlusconi all'estero, non è l'italiano che dice not in my name, non è l'italiano, mi verrebbe a dire, moderno, contemporaneissimo, insomma. È un italiano integro che capisce la debolezza della sua patria, anzitutto della sua patria, e nello stesso tempo, e non della sua nazione geografica, della sua patria, e nello stesso tempo però ne incarna anche la bellezza e la virtù, e fa di sé un'opera d'arte, e un'italianissima opera d'arte, meraviglioso. Questo è l'ultra italiano. Gli sportivi, noi in realtà, perché poi questo l'ho scritto con Antonio Rapisarda e Lucio Bovalino, abbiamo cercato di trovare gli sportivi simbolo, ma ce ne sono tantissimi casi. E poi per quanto riguarda la nazionale dico questo, solo questo, ma la riflessione più sincera possibile. Buffon, appena intervistato, dice, piangendo, la prima cosa, forse oltre alle primissime parole, è un peccato o qualcosa di simile, soprattutto a livello sociale. Lo hanno capito, lo ha capito. Alla fine noi diciamo sì, essere italiani solo quando gioca la nazionale e canti in Italia. Sì, lo sport è sempre preso come una stronzata. Sempre Ortega y Gasset parlava dello sport come veramente uno sforzo più grande, persino della cultura, perché è psico e fisico, e perché è veramente integrante. Dentro c'è tutto: lo scontro, l'incontro, la battaglia, il rispetto, la vittoria, il sapere assumere una sconfitta, è tutto. Quindi lo sport, non nascondiamoci il rondino, poi commenti tecnici, Ventura adatto, Ventura non adatto, ce ne sono a bizzeffe. Però è stato un fallimento collettivo del tricolore italiano, punto. È un fallimento collettivo, a livello sportivo, a livello politico, a livello culturale, bla 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 bla, e così via. La perdita della nazionale fa male, l'uscita, cioè, fa male, brucia. Brucia come simbolo. Buffon, che purtroppo lascerà, anzi ha lasciato a questo punto, lo ha capito subito, la prima cosa che ha detto è stata: è un peccato a livello sociale. Quello è stato, e questo è tutto collegato. È inutile che ci nascondiamo dietro un post di Facebook, chi fa il duro, chi se ne frega lo sport, io seguo la box, vabbè, tutto bello, ma poi alla fine ha fatto male, fa male.
Ultima domanda. Vai. Che dobbiamo andare. Hai seguito gli ultimi incontri, anche in questo caso di Casa Pound, da Formigli e da La Annunziata?
Sì, sì, li ho seguiti e ci ho scritto anche una roba, un articolo che penso mi valga, non so, la pubblica fustigazione prossimamente. Sì, li ho seguiti ed è stata una fantastica, ovviamente tra virgolette, tra 16 pari virgolette, macchina del fango, che però continua a ripercuotersi da ormai tempo immemore. E credo e spero sinceramente che favorirà Casa Pound nell'aspetto della comunicativo. Poi le logiche degli uomini che devono tornare o restare, tornare al meglio, tali, sono veramente ridicole, purtroppo al giorno d'oggi. Associano le cose come degli stereotipi, dei disegnini di bambini di quarta elementare, come scrive un articolo. Però è così. Quello che hanno fatto è stato, chiaro, cioè il Casa Pound prova ad uscire a questo da grande, prova a questo punto da adulta a capire cosa fare da grande. Bene, cosa vogliamo fare da grande? Andare in Parlamento. Replicare quello che facciamo nei quartieri, dalla spesa per la signora che veramente non può permettersi niente, alla lotta per la casa popolare, a livello nazionale. Bene, alla sinistra che ogni volta che va al potere ama così tanti poveri che li raddoppia, diceva circa il maestro Montanelli. Questo fa bruciare tantissimo, indoviniamo quale arto del corpo. E quindi è stata una botta drammatica, vergognosa, perché non è assolutamente giornalismo. Il giornalismo è un servizio aderente alla realtà, deve essere aderente alla realtà, per deontologia e per mille altre questioni anche di buonsenso. È stata una narrazione politica, come piacerebbe dire a loro, uno storytelling politico, bruttissimo, inguardabile, che però spero favorirà Casa Pound. Di Stefano ha detto bene,
avresti qualche
deve sorridere fare, di più, c'ha ragione Giuli, deve sorridere di più, perché il sorriso dà fastidio, cioè non è
perché stessa. Lui comunque è molto rassicurato, cioè già il fatto che non si incazzi, diciamo proprio così, non troviamo altre parole, già il fatto che non si incazzi, che regga seraficamente,
sì,
già comunque dà una buona immagine di lui, forse,
sì,
forse un po' il
perché dà un'immagine di compattezza e di integrità, di persona seria. Almirante non perdeva mai le staffe, lo potevano intervistare, ora io non voglio fare paragoni frettolosi, ma è così, cioè lo potevano intervistare Gianni Minoli a Mixer, lo poteva intervistare a Tribuna Elettorale, lo potevano intervistare ovunque, ed era, appunto, hai detto bene te, un'immagine quasi serafica, ma rassicurante, positiva per il suo elettore, perché vede una persona moderata, in questo senso ha senso, appunto, moderata, morigerata, e guarda, paradossalmente positiva, ma con un po' di ulceretta allo stomaco anche per l'elettore opposto, cioè comunque non si trova davanti un imbecille che prende, si alza,
certo,
dà una pizza al tavolo e se ne va, insomma non fa una botta di Sgarbi, voglio dire, Sgarbi poi se lo può permettere, che è un,
sì, vabbè,
fantastico giullare, ma...
Ma non ha il peso che ha magari Simone sulle spalle.
No,
cioè,
assolutamente.
Battitore libero, adesso è arrivato quasi a 70 anni.
E se Pound, se Pound, se casa Pound regge adesso, poi lo scoglio, questa, come ti posso dire, questa ondata di fango tende a scendere, è una questione anche matematica, per risalire poi se ottiene un risultato importante. Cioè ci sarà una curva, ma deve reggere adesso casa Pound, ovunque però. Ovunque, nel quartiere più desolato della provincia di so un cacchio io, deve reggere. Nessuno deve uscire dai ranghi, nessuno deve fare il deficiente, nessuno deve spaccare niente, nessuno deve rispondere al fuoco, lo dico in maniera assolutamente esagerata, iperbolica, ma è così.
Sì, sì.
Cioè, in questo momento cercheranno tutto. In TV ha resistito Di Stefano, sicuramente è uscito molto meglio della... simpaticissima annunziata, simpaticissimo Formiglia, anzi meno simpatico Formiglia, guarda, ti dico, cioè, a livello ovviamente provocatorio, eh? Però sì, adesso bisogna, adesso è un momento di fortissimo zen e di spinta qualitativa su programma politico, su una visione culturale d'Italia, su una visione complessiva ideale. Bisogna comportarsi bene, il premio è grande, cioè se veramente poi si arriva a votare fra qualche pochissimo, fra qualche mese, e casa Pound ce la fa entrare in Parlamento, allora poi dopo è un altro paio di maniche.
E dopo vedremo, faremo esatto, un'altra intervista.
Ai posteri largo, esatto, sentenza, no, è brutta sta frase.
Io ti ringrazio.
Grazie a te, grazie a
buon
voi.
Buon lavoro.
Grazie a voi.
Ci tornerai a trovare con
molto
un altro libro
molto
e faremo un'altra intervista.
Va bene, grazie.
Grazie, arrivederci a tutti, alla prossima.